sempre. Mary Jane, non ti distrarre, Spider-Man. Lo so che loro sono amanti dei supereroi. Sappiate che lei è un supereroe, eh? Anche le ragnatele fra un quarto d'ora le vedrete, materialmente.
Il grido della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Buon pomeriggio gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Forza Napoli sempre ogni giorno a mezzogiorno su Radio Marte, sempre solo su Radio Marte, che vi parla Gianluca Gifuni, Mary Jane in arte Spider-Man è in regia, Emanuela Castelli in arte Panic Room è in redazione. Dunque, allora, cosa possiamo fare? Oggi è martedì 28 maggio 2024. Si parla di allenatore ormai da due mesi, perché il passato del Napoli, la stagione del Napoli è andata da tempo. Decimo posto, niente Europa, e ricostruzione, rifondazione. C'è bisogno di tempo. Gasperini resta all'Atalanta, dunque il Napoli va su Antonio Conte. C'è un accordo di massima trovato sul quale si sta discutendo attraverso i legali di entrambe le parti. De Laurentiis deve decidersi a spendere i soldi che Conte ha chiesto, neanche tanti rispetto al suo solito, quindi 6 milioni più 2 di bonus, con un triennale, con uno staff nel quale c'è anche Gabriele Orealli, ex campione del mondo del 1982, che è più di un collaboratore per Conte, è quasi un braccio destro, se possiamo definirlo così. Facciamo così, immaginiamo che Conte sia già l'allenatore del Napoli, va bene, Emanuela Castelli anzi lo dà per certo, quindi ci dice è proprio Conte l'allenatore del Napoli, quindi immaginiamo che sia proprio lui. Che cosa deve accadere nel Napoli, nella rosa del Napoli? Ci sono dei punti fermi? Ci sono dei calciatori con delle caratteristiche particolari che il Napoli dovrà acquistare? Per esempio, Kvaratskhelia è il punto fermo. Osimhen se ne va, Kvaratskhelia resta assolutamente. Che succede a Di Lorenzo, che avrebbe chiesto la cessione perché per una scarsa fiducia del club, almeno questo ha sentito il calciatore. Resta perché arriva Conte o va via perché non ci sono le basi tecnico-tattiche soprattutto per giocare nel Napoli del futuro? E chi arriva al centro della difesa? Buongiorno dal Torino, per esempio, è Federico Chiesa dalla Juventus, che è un pallino di Conte, arriva nel Napoli magari in uno scambio con Di Lorenzo. Ecco, cerchiamo di ragionare per assurdo su questi temi, immaginando che Antonio Conte sia il nuovo allenatore del Napoli. 0816363663 per i vostri interventi in diretta al telefono, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno, è già con noi. Pasquale, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio.
Allora, i punti fermi, Conte è il nuovo allenatore del Napoli, e quindi quali sono i punti fermi del Napoli per il futuro?
Allora, qualora Conte diventasse il nuovo allenatore del Napoli,
dai, stai anche tu al gioco, abbiamo detto. Immaginiamo che
Conte è il nuovo allenatore del Napoli, ok. Io penso che forse il primo punto fermo credo sia capire la questione di Lorenzo, credo sia quella, cioè parlare con il calciatore, con l'entourage, per provare insomma a non perdere il capitano, che per Antonio Conte è un giocatore molto molto importante. Poi l'altro punto fermo che secondo me va risolto è quello del portiere, perché Meret è a scadenza 2025, quindi devi prendere una decisione su Meret, il nuovo allenatore del Napoli. E poi si potrà, come dici tu, sicuramente un centrale difensivo importante, che buongiorno, se il Napoli riesce a prenderlo, perché la trattativa è abbastanza complicata, nel senso che è onerosa in questo senso. Ma poi Gianluca, non è che ne arriverà uno solo di difensore, perché il Napoli passa a 3 in difesa e deve prendere ma più.
Magari prende anche Dragusin, ecco, Dragusin e buongiorno.
Dragusin buongiorno, Dragusin magari che ha avuto pochissimo spazio al Tottenham, ha detto magari si riesce a trovare una formula conveniente al Napoli. E poi Gianluca, l'altro punto fermo è quello di capire il centravanti. Serve il centravanti perché andrà via Osimhen, comincerà anche una trattativa insomma per la cessione di Osimhen. Diamo ovviamente tutti per scontato, prima a dare nulla per scontato è stato il presidente De Laurentiis, però è chiaro ed evidente che serva insomma poi acquistare il centravanti. Ce ne sono tanti, io penso che le prime cose che deve fare l'allenatore siano quelle insomma di valutare insomma internamente due questioni importanti, cioè quella del capitano è quella del portiere, perché il portiere è un'altra situazione fondamentale per programmare la prossima stagione. E poi pensi, ti occuperai
di tutto il resto, certo. E noi ci occupiamo di Salvatore, che è al telefono. Salvatore, buon pomeriggio.
Sì, ciao Gianluca, buongiorno.
Buongiorno. Gianluca, allora, c'è anche Rafa Marin dell'Alaves, che è un buon, ottimo, anzi, centrale di difesa.
Pronto?
Spagnolo. Sì, ci senti?
Ah, sì, sì, sento,
no, dicevo, come centrale di difesa, dopo buongiorno Dragusin, c'è anche Rafa Marin, spagnolo, classe 2002, quindi 22 anni, dell'Alaves, che non costa molto ed è un ottimo difensore centrale, che pare piaccia anche ad Antonio Conte.
Gianluca, ti chiedo qualche secondo in più, per favore.
Prego.
Allora, a me non interessa chi viene tra Conte, Italiano e Pioli. Allora, se viene Conte, si è capito veramente gli errori che si sono fatti in modo disastroso. Se invece vengono gli altri due, non si sono capiti per niente tutti gli errori che si sono fatti, e vuol dire che la ricostruzione chiederà più anni. Però per me sono tutti e tre buoni allenatori e nessuno dei tre fa i miracoli. Per quanto riguarda
nessuno dei tre, quindi Conte non fa miracoli?
Non fa miracoli, assolutamente. È un buon allenatore, ma non fa miracoli. Se non lo fai lavorare, se non gli compri giocatori adatti, non fa miracoli. Per quanto riguarda invece la scelta dell'allenatore, io uso un aggettivo alla Conte. È agghiacciante. Oggi 28 maggio, il campionato è finito l'altro ieri, non sappiamo ancora l'allenatore del Napoli chi è dopo quest'anno disastroso. E non mi venite a dire, non voi, dico in generale, che neanche il Milan e la Juve ce l'ha. Il Milan è secondo e la Juve è terzo, non hanno fretta. Il Napoli deve ricostruire. E ripeto, è agghiacciante che poi si è preso anche altri 10 giorni di tempo il presidente tifoso della Lazio, che non ha ancora nominato l'allenatore, chiunque esso sia.
Ma chi è Lotito? Grazie. Stai parlando di Lotito?
No, no, è il tifoso della Lazio.
Chi?
ADL, presidente del Napoli, è tifoso della Lazio.
Ah, ecco, pensavo fosse Lotito.
Invece di criticare i giornalisti tifosi della Roma, che si guardasse in casa propria, che lui tifa Lazio.
No, ma lui ha criticato anche un tifoso della Lazio, però, come sai, Ugolini qualche tempo
sì,
fa.
Sì, infatti, vabbè, ma lui mica si può esporre, secondo te.
Ah, va bene. Sei un po' polemico.
Comunque lo dico la terza volta, terzo aggettivo, è agghiacciante che non ha ancora nominato l'allenatore per fare il mercato. Che si crede che fa il mercato in un mese e mezzo che deve fare la ricostruzione?
Grazie Salvatore, grazie, agghiacciante. E allora Pasquale Tina, ci salutiamo, qui è caduta la linea prima.
Però Gianluca, fammi aggiungere solo una cosa brevissima. Sì. Teoricamente il Napoli in questo momento con l'allenatore, ma non per difenderlo, giusto per dare la notizia, è la stessa situazione di Milan e Juventus. Cioè,
sì, me lo spiegava Salvatore, però dice il Milan è secondo, la Juve è terzo.
No, ma di là, insomma, no, nel senso, gli allenatori sarebbero stati individuati per tutti e tre. La Juventus deve ufficializzare Thiago Motta, il Milan deve ufficializzare Fonseca e il Napoli deve chiudere la trattativa Conte. Quindi se fosse così, insomma, saresti in linea con i tempi. Qualora invece ci fossero problemi, allora sì, obiettivamente, insomma, staresti allungando un pochino i tempi. Ma al momento, insomma, credo che il Napoli sia nei tempi. Se tutto va per il verso giusto con la trattativa Conte, che proseguirà pure oggi. Ieri al Napoli mi dicevano che probabilmente non ci saranno annunci questa settimana, ma la prossima, insomma, quindi c'è bisogno di aspettare ancora qualche giorno, però vediamo, insomma, anche oggi che succede e capiremo la situazione.
Cioè il Napoli è sul rettilineo, insomma, in vista del traguardo, traguardo.
Se volessimo fare una metafora ciclistica, c'hai, insomma, l'ultimo chilometro da percorrere per poi vincere, diciamo, la tappa a braccio alzato.
Napoli all'ultimo chilometro, grazie a Pasquale Tina per essere stato con noi. Buon pomeriggio Pasquale, tra poco un grande dirigente con noi, 0816363633 per intervenire in diretta. Mary Jane, non fare quella faccia. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli Sempre con Emanuela Castelli in arte Panic Room, oggi più panic che mai in redazione, c'è Mary Jane in arte Spider-Man in regia. Questo amico scrive: Salvatore è lui ad essere agghiacciante, scrive, caspita, perché? Tifosi che non sanno chiedere nemmeno lo sconto al fruttivendolo e giudicano come chiudere, ci scrive un contratto da 60 milioni, sono ridicoli, scrive Gianluca. Allora, un grande dirigente, uno che, insomma, è stato sulla breccia protagonista degli ultimi 40 anni, possiamo dire, della dirigenza sportiva e calcistica in Italia e non solo. Pietro Lomonaco, buon pomeriggio direttore.
Buon pomeriggio. Gianluca, quanto sono vecchio. Mamma mia.
Lei avrà 60 anni, ne ha cominciato a 20.
Ne ho 70, non 60.
Ha capito, e quindi che vecchio, 40 anni, ha cominciato a 30 o no, direttore?
Porco, ma sì, sono 40 allora, anni.
Sono 40 anni, scusi, direttore. Ho sbagliato?
No, assolutamente.
Allora, sentiamo prima per un attimo Marco, prima di entrare nel vivo del discorso. Marco che è al telefono. Marco, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi ragazzi. Approfitto del direttore Lomonaco perché è un onore poter parlare con lui, no? Non pensavo di essere così fortunato. Direttore, le volevo fare una domanda. Adesso ci parla di Conte al Napoli, però io la mia domanda è questa: dopo aver detto che Giunti è andato via dalla sua juventinità, avere Conte e Manna a Napoli, che sono i juventini, il sangue, cioè il sangue esce bianco nero, cosa potrebbe, cioè al presidente questa cosa gli va bene?
Marco, non ti ho sentito bene.
Marco, ripeti un attimo la domanda brevemente, per favore.
Chiedo scusa, allora 5-10 secondi, visto che Giuntoli era juventino e De Laurentiis l'ha mandato via, Conte e Manna che sono juventini proprio nel sangue, come si dovrà comportare il nostro
perfetto allora De Laurentiis, che la mette sul piano del tifo e con giornalisti e con dirigenti, ha dichiarato se avessi saputo che Giuntoli era juventino non lo avrei preso. Adesso secondo Marco avrebbe preso Manna come direttore sportivo, che arriva dalla scuola Juve, e Conte, che comunque è juventino anche l'animo.
Intanto saluto Marco. Tu alle parole del marchese gli devi dare l'importanza giusta. Lui parla, quindi la frase ha effetto, questo è juventino, quest'altro. Sono convinto che il giorno dopo se l'è scordata, quindi nel calcio conta poco questo, anche perché poi parliamo di gente. Conte è andato a lavorare all'Inter e ha vinto all'Inter, eppure Inter-Juve c'è rivalità, quindi Conte può lavorare dovunque, sono dei professionisti, sono chiamati a offrire e dare professionalità in base al lavoro che fanno, quindi non possono e non debbono farsi trascinare da certi concetti che rimangono solamente in quello che può essere il pensiero della gente, il pensiero del tifoso, no? Alla fine conta poco secondo me, quindi anche per De Laurentiis penso che si sia scordato assolutamente le frasi che tempo fa disse a proposito della Juve, fermo restando che, ripeto, tra le due società c'è sempre stata una rivalità notevole, no?
Senta, direttore,
io volevo dire, ma io penso che questa rivalità il popolo di Napoli ce l'ha anche in tanti altri posti, ma gli fa onore in tanti sensi. Io ho visto delle cose veramente pazzesche, no? Di tifoserie che invece di festeggiare e inneggiare al loro successo non perdono occasione per dargli all'untore contro la tifoseria del Napoli. Questo è un atteggiamento e un costume veramente sciocco e fuori luogo, sì, però esiste, quindi voglio dire, alla fine le antipatie te le tiri, questo voglio dire io dappertutto, ma fanno parte di quello che è folklore, basta.
C'è Mimmo al telefono, un altro ascoltatore. Mimmo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei, Gianluca, e il grande direttore Lomonaco. Vorrei fare una domanda, una mia opinione, una domanda al direttore. Io, secondo me, io non spenderei tanto. Io puntellerei la squadra più a centrocampo, sugli esterni centrali di difesa. Io comprerei Kopenhagen, un Gudmundsson, spenderei soldi più per questi calciatori che per un centravanti. Io come centravanti non so se la mia idea è buona, ma io prenderei uno Scamacca dall'Atalanta e mi terrei Simeone e farei giocare questi due calciatori, darei fiducia a questi due calciatori, e poi tenendo il resto della squadra giocatori di calibro
Mimmo,
citato prima.
Ma lei si chiama Conte di cognome, perché insomma Spider-Man qui non è, lei forse può fare l'allenatore in seconda del,
no,
del,
no, la,
scherziamo ovviamente, grazie a Mimmo, grazie Mimmo,
Mimmo, Mimmo ha detto delle cose veramente corrette,
sì.
Poi hanno, ha, ha fatto il nome di giocatore di grosso spessore. Ma ragazzi, voi sapete perfettamente, perché ci sono le interviste mie,
un po' Miners, una, lei lo, lo tira in ballo da quattro anni, da 4
oh
anni.
Dio mio, un anno prima che arrivavo in Italia, per me il centrocampista tatticamente più intelligente al mondo, o quantomeno uno dei più intelligenti al mondo. Comunque, per rispondere, io vi dico solo una cosa: a Conte non penso che sia mai interessato lanciare i giocatori, guardare al patrimonio societario. Lui è sempre interessato solo vincere, quindi lui prende i giocatori propedeutici al suo progetto. Quindi se là davanti lui è convinto che il giocatore giusto, faccio un esempio, è Lukaku, lui va a prendere Lukaku, perché ha sodato che la campagna di rafforzamento del Napoli la condurrà Conte in prima persona.
Quindi anche se Lukaku ha 31 anni dirà De Laurenti, se non mi interessa lo devi prendere.
Secondo me il marchese dovrà rimangiarsi parecchie sue commissioni, quindi, perché a lui gli interessa la competizione, a Conte gli interessa fare i risultati, quindi tradotto in poche parole, vincere. È sempre stato, ha sempre avuto questa paranoia del successo, e quindi lui costruisce le sue squadre in funzione di questa sua paranoia. Quindi a, al di là del, di quelli che possono essere i giocatori da valorizzare, i giovani interessanti, cose eccetera eccetera, Conte sono convinto che andrà avanti per la sua strada e prenderà al Napoli le persone che secondo lui, i giocatori che secondo lui gli possono garantire il soddisfacimento di questa sua paranoia.
Senta, direttore, visto che Conte dovrebbe giocare con la difesa a tre, come si ricostruisce il nuovo Napoli? Per esempio Di Lorenzo, che avrebbe chiesto la cessione per
Io lo farei mangiare, sai, con le pane e scusate il termine, non lo vorrei dire, ma è una cosa veramente di uno squallore. Di Lorenzo c'ha un contratto fino al 2026, quindi
pare che non senta più la fiducia della società,
ma così queste sono chiacchiere da bar, chiacchiere, no, che
lo ha detto il suo agente, lo ha dichiarato
ma
il suo agente.
Ma guardate, ascoltate, io voglio dire, purtroppo quello che è il mio pensiero sulla figura dei procuratori, dovrebbero, i procuratori per me devono tutelare gli interessi dei calciatori in sede contrattuale, punto. Quando ci ammaliamo di protagonismo, quando vogliamo andare e sostituire, ci vogliamo sostituire agli allenatori, alle società, alle... Di Lorenzo ha firmato un contratto di rinnovo fino al 2026 e Di Lorenzo deve gettare sangue a Napoli. I chiacchiere stanno a zero e comunque io, società, davanti a dei capricci, ma veramente gli farei vedere la tribuna tutte le domeniche.
Ma tatticamente si sposerebbe con un modulo?
No, tatticamente Di Lorenzo è l'ideale proprio per fare il quinto di destra, che poi, detto fra me e voi, può tranquillamente svolgere anche le sue mansioni da braccetto di destra in una difesa a tre. Questo lo può fare sicuramente.
E Kvaratskhelia invece, direttore, dove lo mette lei in questo?
È un bel dilemma. Penso che lo metterà da seconda punta in appoggio alla punta centrale che arriverà.
Quindi Kvaratskhelia a Lukaku, per esempio, non le dispiace come binomio,
no,
lì davanti?
E come fa a dispiacere? Come fa a dispiacere? Se Lukaku sta bene, è una bestia che attira l'attenzione su di sé e che tiene impegnate le difese per tutta la partita. E Kvaratskhelia è uno che negli spazi ci va, che è un piacere.
Magari potrebbe giocare anche col 3-4-2-1, vorrebbe anche Chiesa, il buon Conte, gli piace molto, anche a noi piace.
Ma vedete, il 3-5-2, no? Dipende moltissimo la capacità di trasformarsi in un modulo offensivo o meno offensivo, dipende dalla scelta che fai degli esterni, no? perché se giochi con degli esterni offensivi chiaramente devi avere una capacità di copertura da parte del centrocampo notevolissima, e diventa un modulo offensivissimo, perché tu rischi di attaccare sempre e comunque con non meno di 4 uomini. Quindi dipende dalla scelta degli esterni. Quello che io penso lui si voglia cautelare sarà, penso, sugli esterni, avere possibilità di ricambio, quindi il concetto di coppie per ruolo sarebbe proprio basilare per lui, no? Non averne due per ogni ruolo.
Ecco, direttore, prima di salutarla volevo dirle che allora Di Lorenzo ha un contratto, glielo dico subito, non fino al 2026 ma fino al 2028. Ecco, no, dobbiamo essere
quindi io, a maggior ragione, ancora di più, io penso che nessuno gli abbia messo la pistola alla testa per fargli firmare il contratto,
che lo ha rinnovato l'anno scorso.
Bravissimo. Quindi questi capricci e devono fare i professionisti, l'ambiente, poi il calciatore. Ragazzi, come sono contenti di prendersi gli elogi, e viene anche il momento che si devono prendere qualche impropero, e se lo devono tenere, il professionismo significa anche questo: sopportare e cercare di superarle e ripristinare quello che magari è l'immaginario del giocatore nella testa della gente.
Grazie direttore per essere stato con noi per questa chiacchierata, le auguriamo una buona lezione al corso a Novara di direttori sportivi. Grazie al buon Pietro Lo Monaco, a presto direttore. Noi vogliamo in pubblicità, tra poco avremo due grandi giornalisti, uno della Repubblica e uno che è stato alla Gazzetta dello Sport fino a poco fa. Rieccoci in diretta. Abbiamo salutato una scolaresca che è venuta qui a trovarci. Vogliono diventare tecnici del suono e studiano per diventare tecnici del suono. Noi abbiamo detto: imparate dal nostro supereroe dei tecnici del suono, che è appunto Spider-Man, come sapete. Allora, Gianluca, io avrei richiamato Sarri, scrive Marco. Noi, insomma, in questo momento si stanno svolgendo a Posillipo le esequie della cara signora moglie di Gianni Improta, ex calciatore del Napoli, dirigente e madre di Titti Improta, a cui vogliamo molto bene, e che è la collega di Canale 21. Ecco, facciamo le grandissime condoglianze e diamo un grande abbraccio alla famiglia Improta, a Titti e a Gianni, assolutamente, per la scomparsa della moglie di Gianni, della mamma di Titti. Va bene, Lukaku è uno che resta in piedi quando gli danno i calzoni da dietro, a differenza di Osimhen. Quindi Lukaku non fa fermare l'azione quando è in ripartenza. Maurizio: Manna sta cominciando il dirottamento a basso costo a Torino dei nostri che servono alla Juve. Siamo una dependance di giuntoli con questo tipo qua. Siamo sassuolizzati, dice questo amico, cioè il Napoli sarebbe diventato come il Sassuolo. Mimmo Malfitano, storica firma della Gazzetta dello Sport, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio a te e ai radioascoltatori.
Beh, questo amico dice, insomma, il Manna sta cominciando il dirottamento a basso costo a Torino, forse si riferisce a Di Lorenzo, che potrebbe andare alla Juve, ma io so che ci potrebbe essere uno scambio Di Lorenzo Chiesa, e mica sarebbe malvagio per il Napoli.
Guarda, a me queste cose fanno impazzire, perché ora si deve cercare in tutti i modi un legame che possa sminuire o denigrare la figura di Manna. Ma lasciamolo lavorare, ma basta. Voglio dire, anche se Di Lorenzo dovesse interessare alla Juve, e interessa alla Juve, interessa all'Inter, interesserà a tante altre squadre, quindi non mi starei troppo a preoccupare di questo. Piuttosto cerchiamo di capire dove si arriverà. In che senso, mi direi?
Sì.
De Laurentiis dice: occorrono 10 giorni per venire al dunque sulla figura dell'allenatore. E intanto il direttore sportivo credo che stia lavorando anche su indicazioni di qualcuno. E chi è questo qualcuno? Sarà Antonio Conte. E allora perché Antonio Conte non firma? perché probabilmente ci saranno delle problematiche,
delle ostative al momento, certo,
esatto,
anche altre economiche, cioè De Laurentiis sarà facendo delle riflessioni se spendere o meno tutti quei soldi, parliamoci chiaramente,
esattamente, ma insieme a lui le starà facendo Andrea Chiavelli, che poi è colui che indirizza sotto certi aspetti le finanze di De Laurentiis.
E quindi scusami, per accettare Conte, così come dice un po' il nostro Restigno da queste parti, De Laurentiis dovrebbe schiavellizzarsi, per usare un termine un po' metaforico, in questo momento, cioè badare un po' meno ai conti e un po' di più a tutto il resto. Ma ieri ha parlato invece di equità piuttosto che di tifo, quindi mi sembra che resti attento alla questione Conti.
E tu hai fatto una osservazione, secondo me, che è quella più giusta, nel senso che se De Laurentiis veramente vorrà affidarsi a Conte, allora dovrà in qualche modo abbandonare l'equilibrio, la razionalità, deve dare tutto se stesso alle idee di questo allenatore. Diversamente è inutile avviare questo connubio, è chiaro? Perché sarebbe destinato soltanto ad avere impicci tutti i giorni. Allora io credo che De Laurentiis, nel momento in cui dirà sì a tutte le condizioni poste da Conte, vorrà dire che lui per primo ha deciso di mettersi da parte e aprire il portafogli e di far lavorare Conte per riportare il Napoli sui livelli che merita. Mi sembra molto chiara.
C'è Nicola al telefono, Mimmo.
Ciao Gianluca, sempre gentilissimo. Buonasera, dottor Marchitano. Gianluca, allora, io sono convinto del fatto che arriverà italiano. Perché? Perché De Laurentiis, come tutti abbiamo percepito ormai da tempo, non cambierà il suo modus operandi facendi e dicendo, ed ha detto stesso lui, no, che il suo mood non sarebbe mai né cambiato né modificato. Allora la frontiera di De Laurentiis è questa: 10 milioni al calciatore più 1,5 di ingaggio, come ha fatto fin dai tempi di Quaresma, finendo praticamente per Nathan e quant'altro. E quindi italiano è l'allenatore perfetto, con il Napoli che ha una rosa un pochettino più modellata della Fiorentina, usciti tra il 6, 7, 8 posto, e qualche volta che ci viene bene va in centro, perché ha capito che il Napoli non può sostenere i gaggi faraonici come quelli che ha dato negli ultimi tempi fino a, diciamo, ad Osimhen.
Grazie Nicola. Io capisco Nicola e capisco tutti. Mimmo, una riflessione, perché io poi riflettevo anche su De Laurentiis. Prima dicevamo per scegliere Conte dovrebbe schiavellizzarsi, cioè cercare di staccarsi un po' dal criterio stretto dei conti che ha tenuto a bada finora. Però effettivamente, se Conte in 3 anni con un triennale secco, perché il Napoli vorrebbe invece l'opzione, come sappiamo, dal secondo anno per la rescissione unilaterale, cosa che invece Conte non vuole, Conte vuole un triennale almeno secco, quindi pagato a priori, e se sono 50 milioni, e De Laurentiis una riflessione la deve fare e la sta facendo su cosa? Dice, se dovesse andare male il primo anno e io fossi costretto, per esempio, perché non può non fare questa riflessione, a esonerare Conte, mi rimarrebbero sul groppone 35-40 milioni da pagare a vuoto. Mica è uno scherzo, non sono 3 milioni, sono 35-40. Mimmo.
Ma vedi Gianluca, e ovviamente tu che sei esperto di materia finanziaria capisci bene quali sono le perplessità del momento di Aurelio De Laurentiis, ma c'è anche dell'altro, ovvero tu sai che nel momento in cui decidi di andare a sprocoliare Conte e tentare di portarlo a Napoli, devi stare a tutta una serie di condizioni. Ok, a meno che Conte non abbia deciso a modo suo di rinunciare a tutte quelle che sono le sue pretese e di accettare di rientrare in gioco e di mettersi in gioco, perché qui si tratta anche di mettersi in gioco, Gianluca, perché qui arriva un allenatore che negli ultimi 2 anni è stato fermo, non ha lavorato, un po' per problemi di salute, un po' perché nessuno l'ha cercato, e quindi di conseguenza anche lui deve rimettersi in gioco. Perciò credo che a questo punto, secondo me, un'intesa a metà strada potrebbe sicuramente favorire il dialogo e l'accordo tra le parti, ma se c'è rigidità dall'uno o dall'altra parte, e allora se vuoi Conte e De Laurentiis deve cedere, accettare questo contratto triennale e con tutte le conseguenze, perché tieni presente, come ben saprai, Conte non vuole penali all'interno del contratto. Guardate che tutto ciò che è accaduto negli anni addietro, con Spalletti, con Sarri, se ti ricordi, con lo stesso Ancelotti, sono cose che poi alla fine vengono fuori e si sanno. E dunque chi deve venire a Napoli cerca di, come dire, preservarsi al massimo e di salvaguardare i propri interessi.
Io comunque alla fine di tutto questo discorso non me la sento di biasimare De Laurentiis su queste cifre, per quanto riguarda la riflessione che evidentemente sta facendo, perché può succedere di tutto che lo costringa a cambiare allenatore dopo un anno, può succedere di tutto, così come non può succedere, anzi diciamo è più probabile che non accada, però le possibilità che accada ci sono, perché anche con Ancelotti qualche problema c'è stato, può succedere di tutto per qualunque motivo, e quindi accollarsi una cifra del genere per 3 anni è comunque qualcosa di molto pesante sulla quale De Laurentiis sta riflettendo.
È un investimento, Gianluca.
Sì, sì. Andiamo al telefono, buon pomeriggio. Ah, non c'è, è caduto Giuseppe. Allora, sentiamo questo messaggio vocale di questo amico, sentiamo, eccolo qua, via.
Buongiorno, una cosa.
Buongiorno.
Ma perché innanzitutto il primo anno di Conte dovrebbe andare male? Quando
lo sapevo che sarebbe arrivato questo messaggio.
Le squadre che ha preso senza coppe ha vinto al...
Nessuno
al
ha detto che dovrebbe andare male.
E poi, ha detto ammesso che andrà male al primo anno, non è detto che De Laurentiis deve per forza esonerare un allenatore che nel secondo anno...
Ma il discorso non è questo, non è andrà male, perché poi l'auspicio e diciamo le garanzie di Conte presuppongono che non vada male, per carità, anzi che vada bene, anche molto bene, ma il ragionamento estremizzato è: accollarsi un investimento per 3 anni così alto impone una riflessione da parte di De Laurentiis. Tutto qui, caro amico. Agenda fitta di impegni per il DS del Napoli Manna, che sarà in azione a Milano. Oltre a completare l'ingaggio di Antonio Conte, contratti in definizione, vedrà l'agente di Meret per decidere il futuro del portiere. Previsto un summit anche con i rappresentanti del difensore del Torino. Buongiorno. Con Conte la difesa, portiere compreso, è tutta da rifare, Mimmo.
Direi di sì, anche perché è inutile insistere su Meret. Sono 4 anni che questo ragazzo non riesce ad imporsi, si è capito che probabilmente Napoli non fa per lui come ambiente, probabilmente come responsabilità, come ambizioni, e dunque proprio perché è un buon portiere e può sicuramente migliorare, sarebbe il caso che andasse a giocare in una squadra dove e in un ambiente dove ci sono minori pressioni, ma per lui sicuramente dove avrà la possibilità veramente di mettere in mostra quelle qualità che secondo me lui ha.
Grazie Mimmo per essere stato con noi, ti abbracciamo.
Anche a te, Gianluca, un abbraccio a tutti quanti voi, buon lavoro.
Grazie a Mimmo Malfitano, storica firma della Gazzetta dello Sport. Ci avviamo all'ultimo tranche di Forza Napoli Sempre, quindi vogliamo in pubblicità tra poco molto spazio ai vostri messaggi al 339-666-9990 e anche alle vostre telefonate allo 081-636-363. Raccontando un episodio esilarante, lo racconterò dopo perché insomma riguarda, diciamo così, l'uscita da un locale che è stata un po' attribolata, nel senso che non la trovavo. Questa uscita qualche giorno fa, va bene. Buon pomeriggio a tutti da Gianluca Gifuni, Mary Jane in arte Spider-Man in regia. E c'è Emanuela Castelli in arte Panic Room, che è ancora più in panico del solito, perché mi ha detto il mitico Sosso con una faccia spaventata. Sossio, ma chi è Sossio? Sossio, buongiorno.
Buongiorno Gianluca e buongiorno. Chi è l'ospite? Malfitano?
No, non c'è nessun ospite, siamo io e lei.
No.
Io e lei.
Allora, volevo
basto
farti
io una... oppure devo andare via anch'io?
No, assolutamente, io ti volevo fare una domanda. È una mia curiosità.
Ma lei, scusi, è Sossio che tifa per la Juventus?
Juventino, Sossio.
Ah, perché c'era spaventata Emanuela Castelli, che è diventata bianca, è un altro po' la ricovera.
No, assolutamente, figurati, io sono la persona più mansueta di questo mondo. Ti volevo dire, ti ricordi tu la famosa frase che disse Conte alla dirigenza dell'allora Juve, che poi andò a spendere 1 miliardo inguaiandosi? Non mi posso sedere a un tavolo dove si paga 100 euro con 10 euro.
Così disse Conte.
No, queste furono le parole. Io non posso sedermi a un ristorante che si paga 100 euro con 10 euro. Questo in previsione della Champions che andava.
Ma la Juve voleva risedersi a quel ristorante. Il Napoli può darsi che scelga un ristorante un po' più intelligente, un'osteria gourmet dove si mangia bene anche con 20 euro.
No, ma si mangerà anche bene con 30 euro. Sicuramente. Sicuramente non ti puoi sedere a una tavola dove si paga 100 euro.
Perché secondo te il Napoli secondo lei, Sosso, il Napoli deve sedersi ai tavoli da 100 euro?
No, assolutamente. Il Napoli, l'anno scorso io pensavo che si poteva sedere anche ai tavoli di 1000 euro. Come si ho fatto la mia teoria di quello che è successo al Napoli l'anno scorso e perché ha vinto lo scudetto, ma questa è tutta mia. È una teoria tutta mia. Un mondiale, un mese e mezzo fermi, tanta preparazione. Vabbè, queste sono teorie mie. Tanta fortuna, tanta.
Sossio, senta, Sossio, allora.
Mi dica tu.
Fatti tuoi e della tua Juventus, si scrive. Qualcuno, Sossio, cambia canale, vattene a Torino, Gino 73. No, invece io faccio il contrario. Voglio capire, quando il Napoli annuncerà Conte?
Sì.
Sossio, tu sarai qui con me per un'ora in diretta?
Quando vuoi, ma non quando c'era Conte e io vedrò tanta gente sul palio. Io sto vedendo il Conte Day, cioè come le elezioni mentali.
Conte Day,
no?
Perfetto. Parteciperà al Conte Day?
La cosa che più mi fa sorridere, sai qual è? È che quando arrivò la Juve era un imbroglioncello, uno che allo Special Bari truccava le partite.
Vabbè, adesso non divaghiamo, ne parleremo al Conte Day, va bene?
Importanti, quelle sono cose importanti.
Grazie, quest'amico scrive, allora fate parlare solo questo, è un'offesa al calcio. No, allora, noi facciamo parlare tutti, aspetta, 0816363663, siamo liberi, possono parlare tutti, no? Non filtriamo le telefonate. Se volete intervenire, chiamate allo 0816363663, perché Sossio ha chiamato. Noi non filtriamo le telefonate ed è intervenuto per dire quello che voleva in maniera civile. Lo ha fatto in maniera civile. Tutto qui, va bene. E non è giusto che ci sia qualcuno che dice che noi non dobbiamo dare spazio a Sossio. Noi diamo spazio a tutti. A tutti. Fabio al telefono, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei. Innanzitutto danno spazio a Sossio perché è un represso, quindi facciamolo parlare, altrimenti sta male. Detto questo, volevo dire un'altra cosa. Fino a ieri abbiamo detto De Laurentiis non vuole spendere, adesso ascolto dalla vostra radio De Laurentiis sta spendendo, chissà perché, se andrà male dopo un anno. Ma recusatevano poco, sembra che state tirando i piedi a De Laurentiis. Poi, come succede sempre, tanti di voi salite sul carro del vincitore, scrivete i libri, fate le trasmissioni. Un momento,
sta criticando i giornalisti?
Sì, sempre quelli di Napoli soprattutto. Ve lo spiego, perché se mi critica un giornalista, fa una critica, un giornalista di Milano, l'accetto, lui cerca di tirare l'acqua al suo mulino, invece a Napoli no. E io devo dire una cosa, ma non voglio, spero di non essere frainteso. Grazie a De Laurentiis a Napoli esistono le radio, le trasmissioni, i libri. C'è gente che ha scritto i libri che secondo me non sa smettere neanche la fine.
Guardi, io faccio radio da 35 anni, non ho mai smesso tra Kiss Kiss, tra Marte soprattutto, e Radio Tour, che è stata la prima radio ufficiale del Napoli all'epoca di Ferlaino, e non c'era De Laurentiis. Cioè, non è che De Laurentiis fa vivere le radio ci sono sempre state e ci sono ovunque.
Ma forse sono stato frainteso, dico, però vediamo anche il lato positivo. Noi siamo arrabbiati, mortificati, adesso già parlare di un eventuale problema dopo un anno con Conte, non la vedo una cosa bella. Se dire, festeggiamo,
pure se viene.
Eh certo, abbiamo parlato di Conte Day poco fa. Noi però dobbiamo fare cronaca e dobbiamo dire, secondo lei, no? Secondo lei, mi sente? Sì. Mi sente?
L'ascolto. L'ascolto.
Okay. Secondo lei, perché non si è ancora chiusa la trattativa, che è lunga? È chiaro che un investimento del genere impone una riflessione da parte di De Laurentiis, che dovrebbe cambiare indirizzo rispetto al passato per quanto riguarda i soldi da spendere, ma anche lui lo ha detto ieri, devo guardare l'equità piuttosto che il tifo. Quindi
sono d'accordo con lei, però non sappiamo.
E mica è una critica questa, mica è una critica, è una sappiamo, valutazione.
Non sappiamo, anzi sappiamo che De Laurentiis quando firma un contratto addirittura c'è stato un calciatore, purtroppo non mi so, uno fortissimo, terzino fortissimo del Napoli, che ha detto qualche anno fa, dice a me mi ha fatto firmare una clausola che anche nell'universo io non dovevo dovevo passare tramite il Napoli. Quindi lui è così, immagino anch'io, anche lei, se vado a comprare una camicia da 100 euro me la guardo, mi piace, forse la compro, ma se è una camicia di 500 euro io vado a vedere tutti i bottoni, il ricamo, il colore eccetera. Io direi solo una cosa, siamo un poco più vicini, perché in questo momento noi abbiamo lui, abbiamo
sì, ma guardi che non... sono le, io vede, lei avrà ascoltato le telefonate di prima, sono i tifosi che esprimono anche delle perplessità, non sono i giornalisti. Perché lei ce l'ha con i giornalisti?
E le spiego, perché poi faccio un piccolo inciso. Per esempio Di Lorenzo è stata data la colpa ai tifosi che l'hanno fischiato. Noi al calciatore che è andato via di Fratta Maggiore l'abbiamo distrutto di fischi.
Insigne.
Di Lorenzo,
e Paolo Cannavaro se lo ricorda, Paolo Cannavaro quando andò
via? Io mi ricordo tutto, c'ho fortunatamente 63 anni, quindi mi ricordo. In più le dico un'altra cosa, Di Lorenzo, esatto, abbiamo aperto un'altra parentesi, secondo me è stato mortificato molto, lo devo dire, un suo collega che ha detto che lui stava male,
allora,
stava male e si è chiuso in camera.
Dottore, io la devo salutare perché ci sono molte chiamate e le abbiamo dato molto spazio. Grazie per essere stato con noi. Messaggio vocale e poi al telefono.
Buongiorno amici Radio Marte.
Buongiorno.
Peppe Dal Vomero.
Peppe, buongiorno.
Ma prima di vedere all'allenatore e pensare agli allenatori, vediamo il progetto, vediamo come vuole procedere il nostro Aurelio De Laurentiis.
Il progetto lo detterà l'allenatore che verrà preso. Andiamo al telefono da Antonio, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, sono Antonio da Caserta. Io mi trovo un po' sulla lunghezza d'onda dell'ultimo ascoltatore che
cioè,
ha chiamato.
Contro i giornalisti. Che...
No, nessuna colpa ai giornalisti, è soltanto un po' il sentimento che emerge, quantomeno ascolta anche un po' più da fuori, io chiamo da Caserta, quindi certo, un po' più freddo sono. È un po' come se, sai, De Laurentiis, io guardando i risultati da fuori, io vedo che De Laurentiis nei suoi 17-18 anni in Serie A di Napoli...
Portato, no, 20 a settembre.
In Serie A, 4 secondi posti, 3 terzi posti e uno scudetto.
3 Coppa Italia, una Supercoppa.
Ma rimanendo alla Serie A, il Napoli ha fatto 2 scudetti e 3 scudetti e uno De Laurentiis. Ha fatto in tutta la sua storia 8 secondi posti, 4 De Laurentiis, 7 terzi posti, 3 De Laurentiis. Allora io non dico che De Laurentiis non sbaglia mai, quest'anno ha sbagliato tantissimo. Quindi. Però uno che viene dalla Luna dice, cazzo, ma cavolo, ma questo è uno che non fa bene il suo lavoro di presidente. Invece nella realtà socio-economica come quella napoletana, ma come quella del campionato di Serie A, da Firenze in giù, che in tutto hanno vinto 10 scudetti, uno che è sempre ipercompetitivo, che ci ha fatto vedere Cavani, la Rezzi, io non dico che dobbiamo fargli la scala a piazza del Piscito, è pur sempre calcio, però un sentimento di avere un grande presidente secondo me dovrebbe essere.
Guardi, è giusto così, noi siamo equilibrati e siamo giusto al centro, almeno giornalista così deve essere. Poi ci sono tifosi che la pensano diversamente da lei e tifosi che la pensano come lei, ed è giusto così. Noi diamo spazio a tutti, la salutiamo, grazie per essere stato con noi.
Non bisogna dare spazio, però...
Lo spazio lo meritano tutti, se sono...
Sì, no, ma ci mancherebbe altro, io dico... Però il sentimento che emerge, anche quando ascolto alcuni opinionisti nelle TV locali, è sempre quasi come se De Laurentiis fosse il tirchio della situazione, come se lo facesse per andare a quel posto a qualcuno. Quello sta mantenendo i conti, la società floridissima, che noi non l'abbiamo mai vista a Napoli.
Vero, vero, da questo punto di vista è vero, a volte viene condizionato anche l'opinione di qualcuno o di molti dai modi. E non dalla sostanza di De Laurentiis. Grazie caro amico.
Grazie.
Cioè non è arrivato ancora Conte e già si inizia, se dovesse andare
va bene qua per cercare di fare una, cioè veramente guarda, bisogna ragionare con la mente aperta, non è che sta ipotizzando che vada male, si sta cercando di capire per quale motivo e di far capire per quale motivo De Laurentiis stia riflettendo attentamente, badando all'equità, come ha detto, su un investimento così alto che sarebbe il più alto della storia del Napoli per un allenatore. Ha capito, signore? Ha capito? Non è che uno sta mettendo in dubbio il primo anno di Conte, perché Conte vincerà 3 scudetti in 3 anni col Napoli, 2 scudetti e un Europa League, 1 scudetto, un Europa League e una Supercoppa, insomma cose del genere, ha capito? Quindi non è questo, si sta cercando, estremizzando e metaforizzando il concetto, di capire, di far capire, di analizzare perché De Laurentiis stia riflettendo così tanto su un investimento del genere. Mi auguro di essere stato chiaro.
Scusate l'interferenza, ma Chiesa non guadagna 8 milioni l'anno netti? Il nostro caro ADL è disposto a dare queste cifre?
Mi pare 7, non 8. Chiesa, poi magari Emanuela Castelli potrà darci un dettaglio in più su
buongiorno,
questo aspetto.
Però... Felice Damani.
Buongiorno Felice.
Ma vogliamo parlare di Anguissa, eh? Ma secondo voi un giocatore del genere che sta fottendo va riconfermato?
Anguissa, se cambia registro, va riconfermato assolutamente, perché potrebbe essere l'uomo dell'equilibrio e della consistenza a centrocampo, sbilanciando un po' la squadra in attacco con fantasisti e talenti di ogni genere nel tridente d'attacco. Però vedremo quali saranno le impostazioni di Antonio Conte. È arrivato anche Gigi Soriani, Emanuela Castelli ci fa sapere che sono 5 i milioni che guadagna Chiesa netti all'anno, quindi sicuramente alla portata top, per i top, alla portata del Napoli, per i giocatori top. È chiaro che se dovesse arrivare Chiesa a 5 milioni, a 5 milioni dovrebbe arrivarci anche Kvaratskhelia, che al momento è a 1,2 milioni. Quindi insomma, questi equilibri all'interno dell'equità di cui parla De Laurentiis bisogna mantenerli. Sta per arrivare Marte Sport Live con Dario Sarnataro. Io ringrazio Mary Jane in arte Spider-Man per aver curato la regia, Gigi Soriani, Emanuela Castelli in arte Panic Room per aver curato la redazione, tutti voi per averci seguito. Sono tanti messaggi che sono arrivati, non li abbiamo letti tutti, non li abbiamo ascoltati tutti, tante telefonate, ma domani noi riprendiamo come sempre a mezzogiorno, e quindi ci sarà ancora spazio per tutti voi per tutta l'estate, senza pausa. Da Gianluca Gifuni è tutto, buon pomeriggio.